Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Biografilm. Il festival che da 10 anni racconta storie di vita. Nel suo decennale, il Biografilm Festival di Bologna ha trovato la dimensione ideale sotto tutti i punti di vista, nel rapporto con la città, con il suo pubblico di riferimento e con un audience insospettabile anche, con le istituzioni locali, con il comparto internazionale dei festival di cinema e di documentario e con il mercato globale dell'audiovisivo. Tutto questo è stato possibile grazie alla tenacia degli organizzatori e alla fiducia dei soggetti sostenitori, in modo particolare le istituzioni locali che a vario titolo hanno collaborato alla crescita di questa peculiare manifestazione. Sì, perché l'idea di dedicare un festival ai biopic, ovvero i film che raccontano storie di vita e curiose biografie, era ai suoi esordi nel 2004 assolutamente originale e in quanto tale meritava l'attenzione del settore. Seguiranno certamente altre puntate dedicate al Biografilm, ma in questo primo reportage abbiamo scelto di commentare le più affollate e apprezzate produzioni locali, partendo dal film dedicato al maestro Claudio Abbado e alla sua orchestra Mozart. In questo caso intervengono il regista Francesco Merini e la produttrice Ilaria Malagutti. Poi abbiamo pensato anche a un ricordo dedicato a un influente intellettuale bolognese recentemente scomparso, Stefano Tassinari, e ne parliamo con il regista Stefano Massari, che ha realizzato un film dedicato al Tass. Nelle interviste troverete anche un'incursione letteraria nell'ultimo romanzo noir di Gianluca Morozzi, Radio Morte, presentato al Biografilm, e ci ha incuriosito per la sua ambientazione delittuosa radiofonica. Un caro saluto quindi da Enzo Chiarullo e buon ascolto. Biografilm 2014 è cultura in salsa bolognese che trova la sua più importante prova di questa attitudine nel film L'Orchestra Mozart, cioè un film che è stato realizzato in area bolognese dalla Mammut Film e per la regia di Francesco Merini e Helmut Failoni sulla l'approccio musicale di Abbado in area bolognese e andando un po' in giro per il mondo. Incontriamo il regista Francesco Merini e la produttrice Ilaria Malagutti di Mammut Film, che ha prodotto questa importante film. Partirei dal regista chiedendogli come è nata questa idea, come è stata sviluppata filmicamente parlando.
Ma questo progetto, questo film ha radici lontane, perché insieme ad Helmut Failoni da una decina d'anni abbiamo seguito il lavoro del maestro Abbado, e questo lungo viaggio è iniziato in Venezuela, perché 10 anni fa, appunto, insieme a Helmut siamo andati a raccontare lo straordinario sistema musicale venezuelano attraverso lo sguardo di Abbado, e da lì è nato questo documentario che si chiama L'altra voce della musica. Ed è iniziato questo percorso che non si è mai fermato, e da lì abbiamo pensato di passare al racconto, sempre seguendo Abbado, di un'orchestra europea. Quindi ovviamente noi siamo di Bologna, insomma siamo partiti dal Venezuela, ma è stato naturale ritornare nella nostra città, e la molla, diciamo così, il punto di partenza, quella cosa di pancia che ti fa venire voglia di raccontare una storia rispetto a questo film, è stato il desiderio di raccontare i musicisti di musica classica al di là degli stereotipi con cui di solito sono raccontati. Infatti vedendo altri, insomma, si è cristallizzato questo stereotipo dell'intellettuale distante dal mondo. Noi conoscendoli, in particolare poi i musicisti dell'orchestra Mozart erano anche molti giovani, molto particolari così, avevamo voglia proprio di fare un racconto di un'orchestra scavando un po' nella realtà e andando al di là degli stereotipi, che è poi quello che deve fare il documentario. Quindi questo è stato il punto di partenza.
Il lato umano dell'orchestra, la cosa molto interessante a mio modo di vedere è il fatto appunto di avvicinare al pubblico i personaggi, queste entità, questi maestri che sono lì tutti insieme in una armonia perfetta, poi in realtà sono persone assolutamente, si può dire, come noi, tra virgolette, che hanno un background familiare a volte difficile, ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori. Una cosa che ho apprezzato molto è anche la scelta delle location e della fotografia. Ne esce uno spot interessante per Bologna. Era una cosa assolutamente voluta o è venuta naturalmente?
No, noi appunto non volevamo l'obiettivo era raccontare una storia, quindi siamo partiti appunto da questo punto dell'umanità dei musicisti e poi abbiamo seguito l'orchestra attraverso l'Europa, quindi abbiamo in un tour, siamo stati a Vienna, a Palermo, a Madrid, a Lucerna e abbiamo cercato una sorta di road movie di raccontare i musicisti, però ovviamente l'orchestra va a base a Bologna, quindi Bologna emerge in modo molto forte. Poi cercavamo, tra le varie cose, avevamo voglia anche di vedere i musicisti singolarmente, i nostri protagonisti suonare e volevamo fare questa cosa in luoghi suggestivi e essendo che il nostro finanziatore principale è la Fondazione Carisbo, Fabio Roversi Monaco, così è stato naturale pensare ai luoghi di Genus Bononi che sono bellissimi e quindi abbiamo ambientato molti di queste suonate in questi luoghi effettivamente sono proprio belli.
Sei uscito fuori tema perché volevo chiedere queste cose a Ilaria Malaguti della produzione, questo non è il tuo pane. Ilaria, è stata una fatica mettere insieme quello che serviva per fare questa produzione e soprattutto tecnicamente adesso dove la portiamo?
E dunque, come ha detto Francesco, i finanziatori principali di questo documentario sono stati Fabio Roversi Monaco, la Fondazione Carisbo e con il supporto anche di Genus Bononi, che ovviamente ha messo a disposizione i suoi bellissimi luoghi, facendoci accedere ovviamente gratuitamente per le riprese. E ora il nostro compito, il mio compito come produttrice e del film, okay, è stato anche quello di cercare di farlo uscire dalla città di Bologna, quindi di trovare una più ampia diffusione possibile a questo lavoro, quindi per questo il documentario sarà trasmesso da Rai 5 il prossimo 26 di giugno alle 22:15 in ricordo del compleanno del maestro Abbado. Lo sarà probabilmente distribuito da Sky Classica, avrà una finestra anche su Sky Arte, distribuzione in DVD in Italia e estero, perché portando questo documentario in giro nei mercati, nei festival, presentando il progetto, parlando con dei distributori, siamo riusciti a coinvolgere come distributore internazionale Euroarts, che è un grosso distributore di musica classica ma anche di documentari che raccontano il mondo della classica, delle orchestre, che ha già presentato il progetto e il documentario in questo mercato molto importante che è il MIPCOM a Cannes ad aprile, e quindi siamo molto fiduciosi che possa avere una diffusione internazionale, cosa che ho già testato all'interno dei mercati, il grande interesse di moltissime televisioni, dal Giappone alla BBC a France Television sul progetto, che adesso poi speriamo che Euroarts finalizzi e si verifichi una diffusione
globale, ma infatti è un progetto globale anche grazie al fatto che la musica sia un linguaggio universale e che molti dei musicisti siano stranieri, quindi anche la registrazione, il testo è in lingua, ci sono varie lingue, c'è una sottotitolatura. al regista che ha lavorato insieme al co-regista Failoni, Merini, chiederei Abbado, che persona era?
Ma io appunto Helmut è musicologo, quindi conosceva molto bene, innamorato da sempre di Abbado, e mi sono avvicinato di più a lui in questo percorso appunto ormai decennale, quindi è stato lungo. Ma io una cosa che ho amato molto di lui è questa sua dedizione alla musica, ma alla musica anche intesa come qualcosa che ha un importante ruolo sociale, sia intrinseco, cioè la musica è ascolto, la musica è condivisione, però lui ha anche sempre fatto un passo avanti, ha fatto sempre scelte nella vita che andassero in questa direzione, quindi l'orchestra Mozart aveva questi progetti per la musica in carcere, la musica negli ospedali, lo stesso andare in Venezuela, quindi in un paese in cui c'era questo progetto, che è un progetto sociale per far suonare tutti i bambini, c'è molta povertà, così, quindi lui è andato a dirigere queste orchestre giovanili, ha aperto la scala agli operai, insomma ha sempre fatto queste scelte, questa grande passione per la natura, quindi piantava alberi ovunque dove poteva, quindi io ho una grande ammirazione sia per questa passione per la musica che però per l'impegno sociale che ha sempre con molta naturalezza e passione portato avanti, insomma.
Avete qualche aneddoto durante la produzione, il girato, in questi viaggi? C'è qualcosa che può essere così indicativo della relazione che c'era tra il direttore d'orchestra e i suoi musicisti, oppure tra voi che eravate comunque, non dico un intralcio, però un qualcosa di ancillare, no? alla tournée?
Adesso aneddoti non... No, rispetto al Venezuela in cui c'era una grande semplicità, l'Europa è stata più faticosa, proprio anche burocraticamente, infatti anche Ilaria ha dovuto lavorare molto su questi permessi per le riprese, questi tempi della musica in cui comunque devi entrare in punta di piedi, noi ovviamente l'abbiamo sempre fatto, però a volte sono proprio difficoltà, riprendere, si può riprendere, non si può riprendere. Per cui è stato anche faticoso da questo punto di vista. C'è sempre stata una grande disponibilità da parte di tutti i musicisti, però non è sempre stato semplice riprendere.
Vi muovevate come una troupe leggera? Come eravate organizzati? Lo chiediamo alla produttrice.
Ma una troupe super leggera, 4 persone, sono quelli che hanno principalmente viaggiato per l'Europa, Francesco, Helmut, il direttore della fotografia Michele Mellara e Alessandro Rossi all'audio. Io organizzavo da casa e sono insomma
agenzia viaggi
e grossa relazione con tutto lo staff che sta dietro l'orchestra Mozart per decidere insieme a loro che cosa poteva essere ripreso, come poteva essere ripreso, quando e soprattutto essendo che il tema dei diritti musicali è molto complesso, con loro abbiamo fatto questo grande lavoro di poter riprendere ciò che poi avremmo potuto utilizzare e commercializzare e per i quali potevamo essere liberi di muoverci poi con il prodotto finito come volevamo noi, perché i diritti dei vari concerti sono prevenduti alle società che editano poi i CD, però ovviamente non tutti, quindi noi ci siamo inseriti in questi spazi liberi con grossa fatica, però con alla fine un risultato ottimale per tutti, insomma, la possibilità poi di far vedere senza vincoli questo documentario.
Non a caso questo documentario è inserito nel programma di Biografilm, quindi storie di vita in questo caso, e quindi anche se non siete appassionati o interessati alla musica classica, sicuramente troverete un affresco di storia di vita interessante, quella di un famoso maestro mondiale, dei bravi musicisti. L'invito quindi è di vedere questo film, il cui titolo esatto è
L'orchestra Claudio Abbado e i musicisti della Mozart.
Buona visione. definire la storia, la figura, l'importanza e l'impatto di un intellettuale emiliano ci ha pensato Stefano Massari. Stefano Massari ha preso sulle spalle un lavoro difficile, quello di raccontare Stefano Tassinari, che a Bologna è un nome molto noto, che è un nome che ha contato tanto e che è prematuramente mancato. Forse troppo presto per riuscire a fare un film dedicato a una personalità così complicata ancora da sviscerare, però Stefano Massari ci ha provato, l'ha presentato in anteprima mondiale a Biografilm a Bologna, e lo incontriamo per capire che cosa ha mosso questa volontà e come si è riuscito ad arrivare in fondo, insomma, a definire questa poliedricità, questa ecletticità del personaggio che ha scelto di raccontare.
Ma è vero, probabilmente è troppo presto per storicizzare, per fare la storia, diciamo, anche se una gran parte della storia nessuno la conosce. Cioè, lo Stefano Tassinari di prima di Bologna era quasi sconosciuto, soprattutto a Bologna. È vero, per me è stato soprattutto un tentativo di andare a conoscere meglio una persona che ho conosciuto nell'ultimissima parte della sua vita, che ho conosciuto profondamente in quel momento lì. E quindi il lavoro è stato un lavoro di un po' tassinariano, nel senso che di usare la memoria come strumento conoscitivo per riportare un tempo, un sentimento, un comportamento, un progetto nell'attualità e metterlo sul tavolo della discussione, sul tavolo del confronto, e dire: signori, qui c'è questo seme, anzi questi semi, perché i semi sono tanti, e dobbiamo assolutamente capire come fare, non per conservarli e per metterli in un museo, ma per farli tornare a dar frutto, renderli vita, ancora vivi, in tutte le forme possibili. Per me è stato questo processo, un processo conoscitivo di una persona che addirittura avevo frainteso 20 anni fa, quando sono arrivato a Bologna, pensavo fosse addirittura un intellettuale di apparato, una figura quasi inavvicinabile. In realtà non avevo capito nulla, cioè in realtà era una persona per cui il principio fondamentale era la libertà, e però non a discapito di qualcun altro, ma la libertà all'interno di una disciplina che portava a una responsabilità, che portava alla responsabilità primaria del dialogo, del confronto continuo con le migliori qualità di tutti gli interlocutori che lui ha coinvolto in tutti questi anni.
Con un personaggio come Tassinari, il TAS, conosciuto come il TAS, che è stato organizzatore di eventi, è stato intellettuale, è stato giornalista, è stato scrittore, è stato critico di teatro, è stato attivista politico, cioè una persona che era in mezzo alla gente, che ha conosciuto tutti, tutta l'intelligenza culturale e anche gli altri operatori delle istituzioni. Come hai fatto a scegliere un numero limitato e finito di persone che potessero parlare di lui, e come hai fatto e perché non ti sei lasciato, coinvolgere dalla scelta più facile, che sarebbe stata quella di individuare i personaggi più famosi, che poi avrebbero dato anche più fama al film?
Ma questa è una caratteristica proprio dell'eresia che è di Stefano, che è stato sempre il suo principale, no? Il fatto di essere comunque patrimonio di tutti, cioè dal personaggio che è diventato famoso, alcuni sono diventati famosi anche grazie alla sua eresia, alla sua militanza, al suo fare rete, al suo fare. Lui ha creato delle opportunità, ha creato le opportunità che certe cose si verificassero a Bologna come altrove. Abbiamo l'elenco iniziale delle persone da intervistare, erano circa un centinaio e non bastavano neanche. Siamo riusciti ad arrivare a 50. Perché solo bisognava fare una specie di un film di 6 ore, già così fatichiamo a stare dentro le 2 ore. Il fatto di non andare a cercare per forza il personaggio famoso è perché è vero che ci sono anche molte figure note, penso a Carlo Lucarelli, ma che hanno dentro qualcosa di Stefano molto profondo, che ha sorpreso anche me un pochino. Io sono anche amico, per esempio, molto di Marcello Fosni. E questo è... cioè, Stefano, il TAS è sempre stato una pietra di paragone in qualche modo, da respingere anche delle volte, no? Comunque ti poneva in un momento, in una situazione comunque di crisi, di difficoltà. Dovevi comunque dar conto non solo a quello che lui rappresentava, a quello che lui veicolava come valori, come comportamenti, come progetti, ma anche proprio la sua radicalità a certe volte. Perché la cosa che colpiva molto di più è che questa sua radicalità prevedeva però la massima libertà delle forme, certo, e dei comportamenti di chi aveva di fronte.
Ecco, concluderei con una nota tecnica, cioè per raccontare questa vicenda, che la breve vita di Tass si incrocia con un momento, con un periodo storico importante per l'Italia, con tante cose che sono accadute e in cui lui è stato anche in qualche modo protagonista. Quindi tu hai avuto l'opportunità di poter miscelare filmati di repertorio, immagini, sì, ecco, sì. Come hai mescolato le due cose da un punto di vista tecnico del film?
Allora, questo,
per dare ritmo al, sì, racconto.
Certo, questo è un elemento che poi c'è e non c'è in realtà, perché comunque ci sono varie vicende, ma io sono rimasto un po' nel solco della storia piccola, tra virgolette, di un uomo che ha fatto poi una grande storia, ma comunque nel contesto è una storia come tutte le nostre, una storia piccola. E le immagini di repertorio di rete sono andato a... è un procedimento che uso da sempre, insomma, che ho sempre un po' di usare i materiali anche sporchi di quello che è il repertorio, di quello, e di trattarli in modo, cioè di guardarli con altri occhi, con un altro sguardo, cioè provare comunque a penetrarli, a non a usarli come meramente, con un fatto meramente documentale, ma proprio cercare di renderli, di estrarli.
Come chiave, di usarli come chiave.
Esatto, di renderli, di estrarli da questo contesto e riportarli in un'altra forma fuori. Quindi ho usato molti materiali che ci sono reperibili, di repertorio, negli anni 70, 80, e fino, soprattutto per raccontare la prima parte, perché non ci sono molte immagini, non si fotografano, non è come adesso che si fotografa, che si fa qualsiasi cosa, cioè non esistevano, c'era molto meno questa forma di comunicazione. E nella seconda parte del film invece viene fuori un po' più questo aspetto, dove ci sono molti più documenti suoi, anche cose un po' strane, delle cose mai viste forse, comunque molto anche private.
E che servono a definire l'uomo.
Esatto, che ho cercato di riattraversare in chiave poetica, diciamo.
Secondo te, se dovessimo scegliere un solo brano musicale come colonna sonora, perché in radio poi abbiamo anche l'obbligo di sintetizzare, quale proporrei?
Guarda, c'è questa canzone degli Stones che ricorre nel film, che è anche la prima che si sente cantata dai Ted Dubois mentre parla Mauro Pagani, che lui diverse volte riproponeva nei suoi spettacoli, e ci suonava anche l'armonica sopra. Ed è un blues, perché è una ballata blues, e ricorre molto, insomma, in tutto il film viene fuori due o tre volte cantata, anche non da lui, però insomma lui suona l'armonica dietro a questo pezzo. Poi sono del blues, ma del blues di quelli, insomma, quelli tirati, anche un po' sperimentali, ma tirati. Insomma, lui era un grande fanatico di Jimi Hendrix, cosa che nel film non viene fuori perché nessuno ne parla, a parte Manuzzi che dice una cosa, ma alla fine diceva talmente così che non... lui era un grande amante anche di Jimi Hendrix, amava molto, però Rolling Stones è sempre stata la sua grande passione.
Grazie Stefano anche per il film e per questo racconto che rimane.
Speriamo che vi piaccia.
Biografilm non è solo video, non è solo documentario, non è solo storia di vita, c'è anche una riflessione di carattere letterario attraverso la presentazione di una selezione di libri. In questo caso noi ne abbiamo scelto uno per alcuni motivi importanti. Il primo, perché è ambientato a Bologna e quindi è un autore locale, il nostro Gianluca Morozzi, che incontriamo volentieri. E l'altro motivo è perché lui ha ambientato questo libro, per rimestare nel torbido come lui sa fare, in una radio, in uno studio radio. Quindi è una bella occasione per parlare di libri e di radio in un festival di film, quindi è il senso della cultura globale. Quindi, ciao Gianluca, parliamo di questo libro a questo punto senza svelare troppo, trattandosi di un noir. Come ti è venuta l'idea?
L'idea è nata da una mia strana intervista notturna in uno studio radiofonico deserto, con solamente un fonico inquietante al di là del vetro. E da qui è nata un'idea che vede una famiglia di quattro persone, padre, madre, figlio e figlia, che fa un'intervista radiofonica. Il padre ha scritto un libro, un manuale sociologico spicciolo di grande successo. Fanno un'intervista tutti insieme, sorridenti, eleganti e perfetti, e l'intervista diventa un incubo, perché la ragazza oltre il vetro li intrappola nella saletta insonorizzata e annuncia che tre di loro moriranno all'alba. No, uno di loro morirà all'alba, perdono, ho dimenticato anche il mio romanzo.
Quindi è uno show eliminazione che finisce nel peggiore dei modi, però ambientato alla radio, quindi è tutto da immaginare, tutto si ascolta solamente, no? E infatti le cose che, se penso ai miei ricordi di lettore, le cose che mi hanno fatto più paura sono quelle che ho letto rispetto a quelle che ho visto, perché conta molto l'immaginazione. Tu per arrivare a questa storia, l'abbiamo capito, è un'esperienza personale, ma per delineare questi personaggi che sono noir, quindi non c'è un bene contro il male, ma stiamo parlando di male e male minore, come hai detto in altre occasioni, come hai delineato questi personaggi? A cosa ti sei ispirato?
Qui sono apparentemente quattro cliché. Il padre ricco, arrogante, di livello morale molto basso, con apparentemente una moglie decorativa, muta e appariscente, una figlia carina e depressa e un figlio ameba. Sono quattro cliché apparentemente che durante il romanzo però emergeranno in varie maniere, tridimensionalizzandosi, perché non sono macchiette nei cliché, sono personaggi reali che poco alla volta vengono fuori nelle loro caratteristiche più importanti.
Quali sono le occasioni in cui tu incontri questi personaggi? Perché adesso io non so quale sia il tuo stile di vita, dove bazzichi nel tempo libero, però per individuare questi cliché bisogna avere dei momenti un po', insomma, particolari.
Beh, quando gli editori mi pagano dei viaggi in business class, prima classe, Freccia Rossa, incontro personaggi non sempre troppo simpatici. E sai, vedere quattro persone per un'ora da Bologna a Milano, magari ti fai un'immagine di loro che forse è anche sbagliata, perché magari l'hai visto in un momento sbagliato della loro vita e ti fa un'impressione. Però il bello del romanzo è che, essendo 200 pagine, lavori sull'impressione e cominci a espandere i personaggi, vedere cosa c'è dietro questa apparenza. A volte c'è quello che sembra, a volte c'è molto di più.
Come nasce l'ispirazione per una tua storia e in quanto tempo, diciamo, la risolvi?
Nasce da mille direzioni diverse, a volte dal nulla, apparentemente dal nulla, a volte dall'osservazione, a volte da quello che si chiama il what if, cosa accadrebbe se, ricamare con la fantasia su una situazione anche banale e ordinaria, renderla straordinaria, a volte dai fatti di cronaca rivisitati. E quando il romanzo in qualche modo nasce, quando ho in mente l'inizio e la fine di un romanzo, in due mesi, massimo tre, il romanzo nasce sempre.
E concludiamo questa chiacchierata con Gianluca Morozzi cercando di capire il ruolo che ha la città, che ha Bologna, no? In questo caso e in altri tuoi libri. Qual è il tuo rapporto con la città?
Ho scritto 19 romanzi che ho scritto, 18 sono a Bologna, tranne solamente uno era altrove. E in questo caso, in Radio Morte, siamo tutti in una radio. La città compare più che altro l'Appennino tosco-emiliano, diciamo, nei flashback, perché parte delle vicende vengono raccontate in un contesto un po' più isolato e molto poco urbano, però Bologna l'ho sempre usata come ottimo sfondo, perché la mia città la conosco benissimo ed è molto duttile. Puoi usarla a fare qualunque cosa, romanzi noir, romanzi comici, romanzi rock, romanzi di impegno sociale, è comodissimo usarla ed è bello usarla, continuerò a farlo ancora.
C'è qualcuno che dice che la penombra dei portici aiuti molto a creare l'atmosfera.
Quando chiedono come mai tanti scrittori noir, ma anche scrittori divertenti, nascono a Bologna, la risposta classica è perché i portici riparano dalla pioggia ma creano anche ombre molto sinistre. È una spiegazione carina, un po' parziale, però è una frase fatta bella da dire.
Grazie Gianluca, grazie per il libro e grazie per il tuo tempo. We'll be right back.